beni culturali. Cultura, ecco perché affonda la nostra grande bellezza. Centinaia di dirigenti e migliaia di funzionari che non sanno sbloccare soldi o firmare il cemento. La macchina dei beni culturali non funziona. E ora Renzi vuole tagliare tutto per risparmiare 71 milioni di euro l'anno. Di Francesca Sironi. Matteo Renzi non ha mai amato i custodi del patrimonio artistico italiano. La cultura è in mano a una struttura ottocentesca, aveva detto da neo segretario del Partito Democratico. Soprintendente è una delle parole più brutte di tutto il vocabolario della burocrazia, ha scritto nel suo Stil Novo. Detto fatto, allora, alla renziana, il 28 febbraio il Premier, in uno dei suoi primi consigli dei ministri, ha messo mano alla macchina del Ministero per i Beni Culturali, MIBAC, seppure seguendo per ora i tagli già previsti da Letta. A soli 4 giorni dal voto di fiducia, il governo ha così approvato il ridimensionamento di 5 direzioni regionali su 17, ha preannunciato la soppressione di altri 32 posti di vertice e preparato la lettera d'addio per 2.285 dipendenti, fra vigilanti, funzionari e segretarie. Così prevede di risparmiare 71 milioni di euro all'anno. Con un altro taglio alla tutela del nostro tesoro, che però questa volta punta dritto al cuore della macchina burocratica chiamata a tutelarlo, indispensabile quanto elefantiaca e spesso inefficiente. Renzi attacca i Gran Commis delle Belle Arti, 190 dirigenti, oltre 4.000 tecnici, 20.000 dipendenti, senza contare la a sua volta ipertrofica Sicilia. Un esercito destinato a un immane, viste le dimensioni e la portata del nostro patrimonio, fatto di opere d'arte come di scavi archeologici, di castelli e regge, di manoscritti e volumi preziosi, fino agli archivi dove è conservata la nostra memoria. Ma nei fatti l'armata della tutela sembra oggi impantanata nelle sue stesse regole, travolta da fiumi di carta, mentre Pompei crolla, Caserta traballa e Sibari affoga. E persino l'armonia leopardiana dell'Ermo Colle potrebbe venire ferita da un resort a 5 stelle. La struttura sarà anche pingue, ma è paralizzata dalla mancanza di fondi, sì, ma anche di capacità. Troppo spesso i funzionari non sono in grado di svolgere come si deve le richieste di base, dallo scrivere un ricorso al TAR, ad esempio, per impedire di cementificare uno scorcio magnifico, al mettere insieme le pratiche giuste per trovare i soldi e far iniziare un restauro. Nei meravigliosi palazzi dove i guardiani delle belle arti vivono seppelliti dalle carte, si trovano così più segretari che architetti, più custodi che archeologi. E poi c'è il gigante centrale, il Moloch romano, che impiega più di 4.000 persone attorno a una cinquantina tra soprintendenze, direzioni generali e altre poltrone di riguardo. Un fiume di persone e di stipendi che prosciugano di fatto i denari del MIBAC. Tutto questo, come ovvio, inceppa la macchina. Ecco come i numeri del declino. Il portafoglio vuoto è una certezza per i tecnici della storia, i finanziamenti per la manutenzione ordinaria di opere e monumenti sono passati dagli oltre 201 milioni del 2002 ai 70,5 del 2012, i soldi per le emergenze da 65 2008 a 37. Il 1,5 miliardi di euro che arriva in totale al Ministero delle Meraviglie erano più di 2-6 anni fa, finisce così in gran parte a pagare gli stessi dipendenti, scrive la Corte dei Conti. E neanche basta, nel 2011 il MIBAC ha accumulato 20,9 milioni di euro di debiti solo per saldare affitti, bollette e benzina. È un esercito povero, insomma, quello dei difensori del patrimonio. ma anche mal armato. Se sulla collina dell'infinito di Leopardi oggi non si costruirà un country club, ad esempio, non sarà merito della soprintendenza, ma del fatto che la proprietaria del casale ha promesso di costruire solo un parcheggio interrato. Mentre TAR e Consiglio di Stato avevano bocciato per ben due volte i supervisori statali sostenendo che le loro motivazioni contro il progetto della nobildonna erano sfuggenti. Bisogna saperli fare i ricorsi. La nostra attività di tutela non deve solo finire sui giornali, commenta Ugo Soragni, direttore dei beni culturali del Veneto. Deve resistere nel tempo. Deve riuscire a superare l'esame dei giudici amministrativi. I difensori dei monumenti dovrebbero poi saper gestire bandi e gare d'appalto. Ma anche questa è una capacità che manca spesso negli arti periferici del golem, tanto che secondo la Corte dei Conti alla fine del 2012 dormivano in cassaforte 500 milioni di euro. Soldi fermi perché gli uffici provinciali non erano stati capaci di spenderli. Finché continueremo a subire riforme e ne abbiamo avute 5 in 10 anni senza strumenti per far cambiare i nostri dipendenti, ogni promessa di rinnovamento sarà fasulla, sostiene Soragni. Ma per la formazione del personale vengono spesi sì e no 30.000 euro all'anno. E nel 2013 la maggior parte di questi finanziamenti è servita a portare negli uffici in cui la contabilità era tenuta ancora a mano il nuovo brillante software della Ragioneria di Stato. Roma Caput Mundi. Il neo ministro Dario Franceschini ha deciso così di iniziare la cura dimagrante dimezzando lo stipendio e le funzioni di 5 direttori regionali. Quelli di Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria e Molise. Territori considerati sufficientemente piccoli per non aver bisogno di un capo, ma solo di un coordinatore. E così il direttore si trova ridimensionato. Il suo predecessore Massimo Brai forse non avrebbe cominciato da lì. Stando alla proposta di riforma dell'ex ministro, elaborata da 19 esperti e presentata nel dicembre scorso, la priorità sarebbe dovuta essere la tossatura delle poltrone romane, che sono tante, 6 archivi, altrettanti istituti centrali, 9 soprintendenze, 10 direzioni generali. Solo spostandone una negli uffici del ministero, tra affitti e utenze sono stati risparmiati 363.000 euro, nota la Corte dei Conti. E alla Direzione delle Antichità Nazionali va il record nazionale di assenze. A gennaio i suoi 69 dipendenti hanno superato il 43% di casalinghità. Nel programma di risparmio del governo Renzi ci saranno poi i delle mobilità del personale, secondo i piani già pubblicati due settimane fa da L'Espresso. Quest'anno dovrebbero andarsene 351 persone, a cui corrisponderanno in teoria 140 nuove assunzioni. Nel 2016 si arriverà a 752 addii per far posto a 601 ingressi. Con un rischio, che in burocratese si legge, si prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2018, un riequilibrio del personale a livello territoriale, nord, centro, sud. Ovvero, la possibilità di spostare gente dove c'è più bisogno. Archivi fantasma. Ogni mattina una signora di 61 anni, laureata in scienze politiche, dipendente pubblica dal 1973, esce da casa sua a Sassari, prende il bus pagando lei il biglietto, i soldi per i rimborsi sono finiti, attraversa la Sardegna e arriva a Nuoro, dove insieme a un solo custode tiene aperto l'archivio di Stato della città. Anche di questo si occupano le soprintendenze, di mantenere la memoria di ogni atto, intervento e dettaglio di ogni ufficio statale, di ogni pezzo di territorio. Essendo un servizio pubblico, siamo costretti a tenerlo aperto tutti i giorni, spiega Maria Assunta Lorrai, direttore regionale dei beni culturali sardi. È ovvio che io preferirei risparmiare, far andare fin lì la nostra archivista solo 2 giorni a settimana. Ma non posso farlo. Se l'archivista di Nuoro è sola, in altre sedi ci si fa compagnia. Rieti, per esempio, provincia con qualche migliaio di residenti in meno di quella nuorese, ha 30 archivisti. Impossibile trovare una proporzione fra abitanti e dipendenti dei casellari ministeriali. Forlì, 392.000 anime, ha 13 archivisti di Stato. Teramo, 306.000 cittadini, 39 custodi. Cosenza, 714.000 residenti e 85 addetti all'archivio. Torino, 2.250.000 abitanti, ma solo 54 guardiani della memoria. Qui ci vuole un archeologo. Soprintendente ai beni archeologici della Calabria è Simonetta Bonomi, la donna che ha riportato i bronzi a Reggio, 29.000 visitatori in 2 mesi, e che lotta per far scampare le rovine di Sibari dal naufragio. Non c'è ancora riuscita. Per svuotare la palude in cui sprofonda la colonia greca è in funzione lo stesso macchinario da 40 anni. E ora c'è da combattere il mare che vuole portarsi via dei pezzi del tempio dorico di Caulon. E sì che con 363 vigilanti, funzionari e segretarie solo per l'archeologia, la supervisione del territorio potrebbe essere capillare, costante, una manutenzione passo passo che eviti disastri. Non è così. Gli archeologi sono in tutto 12, spiega Bonomi. Gli architetti 3, e di questi solo 2 hanno l'abilitazione professionale. Infine abbiamo 10 geometri, pochi, dice, per controllare 11 sedi e tutte le rovine. Il fatto, però, è che a riempire le giornate di architetti e geometri non sono tanto le meraviglie del territorio quanto i vincoli da far rispettare. Ogni anno escono dai loro computer 223.327 provvedimenti, da quello per la grondaia del negoziante di Venezia alla maxi speculazione edilizia sulle coste pugliesi. Piccoli e grandi lavori su cui i guardiani della bellezza dovrebbero dire la loro entro 45 giorni. E non ci riescono. Nonostante la lacre scartoffiare, infatti, il cemento avanza, si mangia le colline amate da Catullo a Sirmione o gli orizzonti celebrati da Leopardi nelle Marche. Perché ai sindaci importerà anche del tramonto, ma a patto che non intralci lo sviluppo e il business. Ed ecco perché mal sopportano spesso i supervisori di Stato, pure se sono accondiscendenti. Sulle 500 richieste che riceviamo ogni mese, commenta Andrea Alberti, soprintendente ai beni architettonici delle province di Brescia, Mantova e Cremona, i nostri no sono solo il 3 o il 4%. Preferiamo proporre modifiche che bloccare i lavori. Magari i pasdaran della tutela protesteranno, ma l'edilizia va avanti. Reggia autonoma. La linea morbida si impone nel paese. Ed è arrivata anche a Caserta. La Versailles italiana, travolta dai furti e dalle polemiche, è stata tolta dalle mani di Paola Raffaella David, ora spostata a Pisa, e data in gestione all'istrionico Fabrizio Vona, soprintendente speciale di Napoli. Vona diventato celebre per l'orticello che si è costruito sulla terrazza della Certosa di San Martino, gestisce un ufficio autonomo, ovvero che può spendere solo quello che incassa, almeno secondo le regole. Da qui il suo obiettivo, fatturare il più possibile per garantire almeno qualche restauro. Così ha già fatto per il museo di Capodimonte, al centro di una testarda politica di promozione. E di affitti? Già, di affitti. Per noi è l'unico modo per sopravvivere. spiega Vona, che negli ultimi anni ha dato il salone dei Borboni ai manager della BCE, al calendario Pirelli, al Rotary incassando 20.000 euro a serata, che ha organizzato DJ set nei cortili e invitato i giocatori del Napoli a farsi fotografare davanti alle opere per fare pubblicità alle collezioni. Siamo i cugini poveri d'Europa, dobbiamo arrangiarci, dice. Il Prado ha 85 funzionari solo per i prestiti. Noi, due esperti per 7 musei. Ormai mi sono abituato a mendicare. Quando mandiamo un capolavoro all'estero in cambio non chiediamo una tela, ma soldi per i restauri. Vedi Cabras. Conclusione, è tutto da rottamare, no? Perché i tecnici capaci sono l'unica salvezza del patrimonio. E lo si riconosce arrivando a Treviso e scoprendo che la collezione di manifesti più importante d'Europa avrà finalmente un museo serio. O a Cabras, dove i millenari guerrieri nuragici alti più di 2 metri scoperti nel 1974, dopo anni di attese, ritardi e litigi, saranno finalmente esposti al pubblico. O ancora a Campobasso, dove il soprintendente Gino Famiglietti combatte ora contro le pale eoliche autorizzate dal suo predecessore. Tutto possibile grazie ai custodi della bellezza, che quando hanno le armi sanno come fare. 15 aprile 2014. Intervista. Mart, così si fa grande un museo? Con le mostre Rovereto guadagna e cresce, grazie a idee nuove, soldi pubblici ben spesi e distanza dai centri di potere. Facile, risponde il presidente Franco Bernabé. Di Alessandra Mammì. Lassù sulle montagne, a più di 500 km da Roma e 200 da Milano, difeso da invisibile muraglia, il Mart, nell'annus horribilis dei musei italiani, ha resistito all'assedio della crisi e ha vinto, anzi rilanciato, aumento di visitatori, bilancio a posto, ottimi rapporti con le autorità locali e istituzioni internazionali, saldo in sella il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto in Arte Mart, elenca i dati del 2013 e lancia dritto lo sguardo verso il futuro. I conti parlano, le ultime mostre su Antonello da Messina e l'altro ritratto, ben più contemporaneo, curato dal filosofo Jean-Luc Nancy, chiudono con 96.007 biglietti venduti, 3.668 cataloghi acquistati, forte presenza della stampa nazionale e internazionale. Lo staff si rasserena, la tempesta per ora non li ha toccati. Oltre 266.000 visitatori in piena crisi sono un bel numero. E in crescita costante, controtendenza. Contro ogni apparente logica che lo vuole scomodo, circondato da un gradevole cittadina, ma che certo non brilla di attrattive per il turista medio. A parte il Mart, guidato da una direttrice quarantenne, Cristiana Collu, che un paio di anni fa, con sorpresa di tutti, vinse un concorso contro più forti e temibili concorrenti. Un museo costruito pezzo a pezzo da Gabriella Belli, ora a capo dei Musei Civici di Venezia, che nel 1989 aveva a disposizione un paio stanze polverose e nel 2002 offrì al pubblico un grande edificio firmato da Mario Botta e una delle più importanti collezioni di arte italiana anni 20, 30 e 40. Presieduto infine da Franco Bernabé, che da 10 anni è capo di tanta istituzione, preservandola da quei virus chiamati spoil system, commissariamenti, nomine discutibili e sussulti al vertice che hanno rosicchiato alle radici strutture ben più potenti. Un presidente a cui ora tutti pensano per altri incarichi, magari a Roma, e a cui val la pena di chiedere che cosa ha salvato il MART, sperando che almeno lui conosca il vaccino da somministrare anche al resto del sistema Musei Italia. Bernabé, non avete una posizione strategica? Non vi lanciate in eventi a chiappa pubblico? Non fate corsi di prefistica e le vostre mostre sono complesse e sofisticate? Nel 2013, a parte Antonello, avete proposto un bellissimo omaggio a Bloomsbury firmato Lea Vergine, una mostra intensa sul filosofo Rudolf Steiner, una rassegna ben documentata sull'architetto Adalberto Libera, e un riallestimento singolare delle collezioni lungo un intero chilometro. Insomma, siete lontani, rigorosi, poco demagogici eppure oggetto di continuo pellegrinaggio. Come fate a crescere in tempi tanto duri? Lo ha detto lei, continuità, competenza, uno standard elevato della proposta e soprattutto l'attenzione della pubblica amministrazione ad un investimento che aveva le dimensioni giuste e che è stato gestito senza interferenze e intromissioni della politica. Quali intromissioni e quale politica? Le pressioni di una politica locale, soprattutto, che in altre situazioni e altri musei ha cercato di dettare l'agenda, imporre tagli scriteriati o scelte di governance non trasparenti? Questo qui non c'è stato. Gabriella Belli ha creato la struttura e l'ha portata a standard molto elevati. Ci ha lasciato delle collezioni importanti che sono la vera forza di un museo e fanno del MART un interlocutore dei grandi musei del mondo, tanto che la mostra sul futurismo in primavera al Guggenheim di New York è costruita prevalentemente sui nostri prestiti. Cristiana Collu poi ha presentato un progetto altrettanto qualificante con un ammontare di risorse decisamente più basso. Non era facile di fronte a un taglio del 70% del budget. Quindi bisognava trovare una persona che sapesse reinterpretare il ruolo del museo mantenendo il livello di qualità con molti meno soldi. A giudicare dai risultati l'abbiamo trovata. Eppure la nomina della direttrice Collu fece discutere. Una giovane che arrivava dal piccolo museo di Nuoro aveva battuto nomi e curricula molto più potenti del suo. La scelta è stata inaspettata, ma sono i risultati che contano. Lei aveva il progetto più convincente e adatto ai tempi. Ha convinto non solo me, ma l'intero comitato scientifico da Salvatore Settis a Isabella Bossi Fedrigotti. E puntare su nomi non consolidati può essere un'ottima strategia, a volte. Quando Abba Rockefeller cercò un direttore per il nascente MoMA, scelse un giovane uomo senza un consistente curriculum. Si chiamava Alfred Barr Jr. e cambiò la museografia del mondo. Il confronto è ambizioso. Più che confronto, un esempio. Quel che mi preme dire è che i musei riflettono lo spirito dei tempi e se vogliono funzionare devono cambiare velocemente con loro. Prima di Barr il museo era un oggetto di contemplazione con quadri appesi a un muro. Istituzione immobile dai tempi della Rivoluzione francese quando venne espugnato il Louvre e trasformato da palazzo di corte in Museum Central des Arts. Il luogo dove tutti democraticamente potevano accedere alla bellezza fino ad allora monopolio dell'aristocrazia. Poi divenne l'immagine stessa della potenza di uno stato napoleonico e imperialista che fa sfoggio delle ricchezze conquistate. Ma in ogni caso sempre opere ferme, incatenate alle sale. Da allora bisogna aspettare Barr e il suo MoMA perché tutto cambi e si entri nell'era del museo moderno. Vale a dire, un luogo di eventi e non di silenzi dove non si appendono quadri ma si vive l'esperienza museale. Barr introdusse la didattica, il prestito, ed ebbe per primo l'idea delle mostre itineranti. Prima di lui le opere acquistate restavano segregate nel deposito o messe in mostra permanente col vietato toccare. Con lui la collezione diventa una risorsa, un patrimonio vivo. Nasce un'idea imprenditoriale di museo che ci accompagna fino alla seconda rivoluzione museografica del Novecento, il Centre Pompidou. Cosa aggiunge il Pompidou alla formula del MoMA? Intanto l'edificio. Il museo come focus capace di rivitalizzare la città indipendentemente dalle opere. Parigi non sarebbe la stessa senza l'edificio di piano Amp Rogers. Londra è cambiata con la Tate Modern di Herzog Amp de Meuron. Del resto dagli anni 70, quando le ore di lavoro diminuiscono, il museo entra nel del tempo libero, che a sua volta cresce col passare dei decenni, l'automatizzazione di molti lavori, il diritto al weekend e alle ferie e l'esplosione del turismo. Insomma, con il Boeing 747 nasce anche il museo contemporaneo. Il Boeing 747, ha detto. Il Jumbo Jet, il più grande velivolo civile per trasporto passeggeri. Lo strumento che negli anni 70 ha fatto nascere il turismo di massa e con il turismo di massa il bisogno di avere musei diversi, edifici dotati di servizi, ristoranti, caffè, attività articolate. Cultura contemporanea. Noi abbiamo mancato questo appello e i musei italiani non fanno i numeri che dovrebbero. L'unico nostro museo che compare tra i primi 10 del mondo non è italiano, sono i Musei Vaticani con 10 milioni di visitatori. Per trovare il primo davvero italiano dobbiamo scendere al 21° posto. Lì ci sono gli Uffizi. Eppure lei prima ha detto che la forza di un museo sono le collezioni. E a noi non mancano. Ho detto le collezioni e con loro la continuità, la competenza e la non intromissione della politica. Ma mi sembra che la politica condizioni la governance dei musei. Che lo spoil system li penalizzi. Invece di essere considerati una risorsa economica del paese, sono ostaggio spesso dei piccoli poteri di politiche locali. Anche per questo siamo a un crollo verticale della quota del mercato turistico. La Spagna ha avuto una flessione minore della nostra, la Germania non ha perso quasi niente. Non è la crisi economica a penalizzarci, ma l'immobilismo del paese, la mancanza di progetti, l'incapacità di sfruttare le nostre risorse. Ci può aiutare a capire con qualche esempio? Tre esempi. L'Istituto Centrale del Restauro, l'Istituto di Patologia del Libro, l'Opificio delle Pietre Dure. Tre scuole di eccellenza internazionale. Hanno tutti i numeri per attrarre studenti di ogni parte del mondo, con indotto economico straordinario. In un altro paese sarebbero protette, sostenute e potenziate. Ebbene noi invece le stiamo chiudendo. Tanto che la Getty Foundation ha finanziato il mantenimento in servizio di alcuni docenti restauratori all'Opificio di Firenze, altrimenti niente più corsi. Se è ancora aperto lo si deve solo a un grant del Getty. Torniamo al MART. Qual è il segreto della sua buona salute? Quale formula l'ho preservato dalla crisi? La necessaria attenzione della politica. Perché sebbene questo museo con il 25,30% di autofinanziamento in questi anni sia stato in linea con le best practices mondiali di questo tipo di istituzione, non possiamo prescindere dal sostegno pubblico. Qui in Trentino non è mai mancato. Altrove invece manca del tutto la percezione che il sistema museale è un asset fondamentale per il paese, per l'attività di un territorio, per l'economia dell'intero paese, per la formazione dei cittadini. quando non manca, troppo spesso si trasforma in invadenza, voglia di dettare l'agenda, di sostituire le clientele alle competenze. E se l'attenzione verso il museo diventa appropriazione da parte della politica, è difficile che si riesca a sopravvivere. 28 febbraio 2014.